Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Posso dire, senza paura di essere smentito, che ho incontrato in treno una brava persona. E mi sembra paradossale, perché tutto è iniziato parlando di un argomento che nulla a che fare con l'essere persone di sentimento. Stavo raccontando di lavori che facevo a casa e quindi descrivevo il mio cantiere. E avevo trovato un interlocutore molto attento, anzi mi sembrava molto competente, mi dava consigli su come fare degli impianti. Insomma, mi sembrava il perfetto tecnico di ristrutturazione. E qualcosa però nel suo sguardo, nel suo modo d'essere, mi dava l'impressione che ci fosse qualcos'altro dietro. E quindi ho cominciato, come sempre faccio, a fargli raccontare la sua vita. Nasce da una famiglia la cui vocazione era fare gli idraulici, e infatti non mi ero sbagliato.
Mi ricordo comunque la cosa, io mo, parlando così che ci conosciamo ora, e mi ricordo da bambino praticamente che noi andavamo, io praticamente ho cominciato la scuola, andavo, lui mi mandava dalle suore a pagamento, però poi alle medie, dopo che ha visto che comunque a 14 anni, quindi sai, l'epoca erano diverse, dice: senti, ma dai, vieni, a 14 anni ho cominciato ad andare a lavorare con lui, che tutta la mia famiglia sono idraulici. E ho mio fratello più grande e mio zio che ha vissuto con lui qui con noi, che mio padre l'aveva vissuto con noi, e tutti idraulici, no? E poi una ditta, e ho cominciato a fare l'idraulico con mio padre
a 14 anni. Cominciato a fare, sì, l'idraulico,
sì, perché non, mio padre, sai come si sa, no? Vabbè, a scuola non fa, perché viene al lavoro, proprio. Lui era disposto a pagare anche le scuole, e io ero così. E
diciamo, quella era una tradizione professionale di famiglia, diciamo, erano tutti,
sì,
idraulici.
Sì, 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 tutti, dall'inizio, dalla A alla Z, anche i zii, anche alcuni parenti lavoravano con mio padre da sempre, quindi eravamo...
Quindi tu, diciamo, il tuo destino era di fare l'idraulico, questo lo sapevi, sì, sin da bambino.
Sì,
e come è stato all'inizio? Ti piaceva il lavoro?
All'inizio era entusiasmante quando faceva delle centrali termiche che erano belle, e lui diceva: vieni qui con me, perché... Noi facevamo tardi con lui, e lì mi faceva vedere delle cose, anche il sabato, delle cose importanti che mi stimolavano. Poi quando abbiamo cominciato i cantieri, gli appartamenti, mi è cominciato a mancare l'aria, sinceramente. Mi sentivo...
C'era qualcosa che non andava in te?
No, mi sembrava una cosa un po' effimera, superficiale, questi tubetti, i bagnetti.
Ma tu l'hai fatto questo lavoro, cioè, entravi, sì, in delle famiglie, conoscevi persone, cioè, un'esperienza di vita facevi.
Sì, però sai, sei sempre l'operaietto, sei sempre ragazzetto, sei comunque... Cioè, delle volte non è manco, magari ti chiedono le cose pensando che tu magari non abbia le competenze, no? Sai com'è?
Cioè, fino a che età l'hai fatto te? Da 14 anni?
Io fino a 24 anni, 25.
Vabbè, una decina d'anni l'hai fatto l'idraulico.
Sì, sì, sì. E poi mi sono provato... Mi è successo un aneddoto particolare, che è ancora vivo dentro di me, perché poi si lega anche all'oggi, no? E lavoravamo a Monteverde, e praticamente io ho detto: vabbè, io avevo la mia solita gambusa carina con da mangiare le mie cosine, che mi preparavo a casa, perché a me sempre il panino solito non mi piaceva, cioè mi stufava, o la pizza, no? E me ne andai, guarda che sto lì a Monteverde, quale cosa migliore che andare qui alla Panfilia a mangiare un panino.
Cioè un panino all'aria aperta ti andavi a
mangiare? Un panino per modo di dire, la cambusa, io avevo la mia pasta dentro, spezzatini.
Cioè insomma, il pranzo completo? Chi te lo preparava? Tua madre? Chi te lo preparava?
No, io ho sempre cucinato io, quella è la passione che ci ho sempre avuto.
Quindi eri già autonomo in questo?
Sì,
però stavi in famiglia?
Sì, certo, come no, con mamma e papà, sì.
Guadagnavi bene, però diciamo non c'avevi problemi.
No, ma infatti, ma io potevo andare a osticceria così, però sai quando a quel punto mi sentivo già soffocato dentro lì, mettimi dentro una pizzeria, potevo andare pure al ristorante tranquillamente a mangiare, non era un problema, mio padre per esempio no, io rimettermi a sedere anche dentro quattro mura così.
Vabbè, era la claustrofobia da idraulico, dai, tipico.
No, e tanto gli argomenti erano sempre quelli, il trattato era quello, si parlava di altro, e quindi per me.
Di che si parlava? Di tubi e di,
di cani? No, l'unica cosa, però, la passione che ci accomunava era Fabrizio De André, che noi amiamo mio padre, tutti, che mio padre lo conobbe da ragazzo, e quindi quello ci accomunava tanto in macchina.
Scusa, ma come mai non stava mica a Roma Fabrizio De André? Voi state a Roma?
No, mio padre da ragazzo parlo, io non ero nato.
E come mai l'aveva conosciuto?
L'ha conosciuto perché era ragazzo, lui lavorava lì a Genova e ha conosciuto lui che andava andato a abitare insieme ad altre persone in affitto quando ha lasciato il padre, lui benestante il padre, e lui ha deciso la sua carriera da André e è andato, no?
Cioè lui ha fatto l'impianto idraulico a Fabrizio De André?
No, lui l'ha fatto lì, era ragazzo pure lui, stava cercando la sua strada anche lui.
Ah, erano coetani, diciamo?
Sì, coetani, quindi cercava la sua strada anche lui.
E che ti raccontava?
Quindi,
che ti raccontava?
Una, perché io era per me una ancora oggi.
Sì. Ma ti raccontava tuo padre di questa sua conoscenza, diciamo,
sì,
famosa?
Sì, come no, era uno dei miei preferiti, poi De André è diventato, grazie a mio padre, che mi ha fatto conoscere questo, e poi io ho approfondito molto più di lui canzoni che lui adesso bene non conosce, che erano inedite, io ho fatto delle ricette. The graveyard's full, we're running out of earth, but we can use the bones to build another church. Thick walls made of men whose souls have come and went. So what's the magic number of how many men can live before our precious mother can
informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Poi, ecco, la cosa che mi ricordo, ti dicevo di questo aneddoto, tornando a prima...
tornando il giorno che sei andato a mangiare
diciamo, a Villa Panfili. Perché, meglio di lì, con una panchina o per terra sul prato, voglio dire, un attimo di stacco, no, proprio mentale. E lì io poi il pomeriggio dovevo tornare al lavoro, però vedi, c'era un bambino speciale, che era in carrozzina così carino con la mamma.
Quanti anni aveva secondo te?
Ma non lo so bene, non ho chiesto comunque su.
Però speciale nel senso che aveva dei problemi, avevi capito che aveva dei problemi.
Sì, stava in carrozzina, non camminava, e poi vedevo lui che comunque mi guardava sulla panchina che io mangiavo e faceva dei sorrisi, alzava la mano così.
E no? Stava lì solo con la madre.
Sì, e la mamma si mise a ridere, e come ho visto che le ho capito che comunque potevo avvicinarmi, no? Perché non è poverino, che poi ognuno c'è una dignità da rispettare, no? Allora, come io, se mi guardi, magari in quell'epoca pesavo 120, ero obeso, qualcuno poteva deridere di me, quindi io non avrei mai fatto così di un'altra persona di qualsiasi genere, no?
Comunque hai stabilito subito un canale immediato di comunicazione,
sì,
con un ragazzino disabile che sta sulla seggiolina, sulla sedia a rotelle, sta lì.
Mi sono avvicinato così, è venuto proprio da dentro, sai quelle cose che non pensi più, no, ma lo faccio, non lo faccio, ma proprio passato da me, io sono messo alzato, sono andato lì senza il minimo pensiero di vabbè, tutt'al più di me, no, guardi, se ne vadi, no? tutto il più, pazienza.
E ti ha dato subito, non... diciamo, la madre ha visto questo mone grosso che si avvicinava al figlio?
Sì, e lei mi ha detto, infatti, dice, ma una cosa strana, ma perché ride e ti fa così con la mano? Che gli fa dell'occhietto ridendo, no? Ma... E lui ha continuato comunque a sorridere così. E no, mi ha detto, si sieda qui, no, ma che, mi sono seduto. Lei molto distinta, cioè, tutta elegante, una donna molto poi grande. Era,
donna però, di classe, diciamo.
Sì, molto, 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 si vedeva tanto, anche nel modo sia quando si alzava di camminare. E poi a un certo punto io mi sento giocare con lei, come si chiama? E mi dice Jacopo. E io dico, Jacopino, dai 5, e lui, cioè, comunque avremo messo rispetto a me. E sorridi, e poi mi racconta, e parlavo con lui mentre mangiavo, sto lavorando qui dove... E la mamma rimase un po' perplessa perché dice, ma questo sta a parlare mio figlio del lavoro che fa, di chi è.
E beh, se era un ragazzo, diciamo, con dei problemi di contatto autistico, così
sì, era una
scoperta per la madre.
Ha capito, cioè, quello che gli ho detto, però io, per me, mi è venuto spontaneo fare questa cosa. E la mamma mi ha guardato e si è alzata, ho detto, oddio, dentro di me lì per c'è un attimo di, come di timore, no? E mi fa, dice, no, dice, senti, ma posso chiedere una gentilezza? E mi dica, signora, come la... Mi dice, ma io ho proprio desiderio, devo prendere proprio un caffè, sono stanca. Sono veramente stanca perché sto H24 sempre con lui, ma non è perché, è mio figlio, però... un po' di impegno, non so se conosci questo mondo. Dico, no, io non ne so nulla, faccio l'idraulico. Comunque, non si preoccupi, ma che scherza, guardi, io sono Francesco, insomma, così. Ma tu no, non ti preoccupare. E allora dico, vabbè, e lei se n'è andata a prendere questo caffè che c'era una sorta di bistro, avevano messo un tipo una cosa di legno, carina, dove poter andare a consumare qualcosa.
Cioè, pensa a che situazione di compressione era questa donna, poveretta, che sì, se prende, approfitta l'occasione di uno sconosciuto che ha un buon rapporto col figlio, comunque sempre uno sconosciuto, per prendersi finalmente 5 minuti un caffè da solo.
Ma uno sconosciuto che poi è un idraulico che non c'ha competenze in nessun modo di quel tipo di...
E quanto ti ha lasciato solo con questo bambino?
Poi la cosa che è successa, che lei è venuta e non si è rivenuta a sedere lì. È rimasta in piedi, io stavo al telefono, aveva una sorta, sai, ti ricordi quei telefoni grandi, tipo i Nokia?
Ah, ancora quelli, sì, quelli tipo borsetta, il borsetto.
Aveva quello un altro più piccolo, però il telefono si è messa praticamente di fronte alla...
Beh, sai, quei tempi averci già due telefoni vuol dire che faceva già una professione importante.
E mi ha alzato la mano come per dire, scusami...
Devo lavorare.
Così, non ti disturbo che tu stai... Vabbè, io comunque non avevo figlio, l'unica cosa che quando lei attacca io gli vado a chiedere se potevo comunque prendere il figlio in braccio e metterlo sul prato così a giocare un pochino. Che è successo? Che alla fine, entrati in confidenza parlando, io dico, io non sono più tornato al lavoro quel pomeriggio.
Cioè tu non sei tornato a lavorare, hai lasciato il cantiere?
No,
lasciato.
Non so più tornato.
E tuo padre che ti ha detto poi?
No, lui ti ho detto mio padre, ma è questo? Lui pensava che io stessi con qualche donna, con qualche ragazza, no?
Sì.
E io ho detto no, guarda, io andavo, papà, mi dispiace, scusami, ma non posso dirlo. Ho capito, vabbè, dai, ci vediamo stasera a casa.
Pensava che era un'avventura, tipica avventura, cioè, da idraulico con una cliente.
E lui pensava, aveva nella sua mente, pensava questo.
Quanto sei stato invece con questo bambino?
Lì fino alle 5 del pomeriggio.
Cioè tutto un pomeriggio?
Sì, allora che poi io attaccavo alle 4:30 lì, e invece dall'1 meno un quarto sono rimasto lì.
E che hai fatto queste 5 ore con un bambino?
Pure lei, cioè, no, siamo divertiti, abbiamo parlato, è volato il tempo, quando ho visto che erano le 16:30, tipo, mi ricordo come fosse adesso. Pure lei c'ha avuto la stessa. Oh, porca miseria, ma sono le 4:30. È volata questa giornata.
Spero, cioè, un'uscita dal mondo così, improvvisa.
Sì, ma io non c'avevo telefonino, niente, quindi né scambiati numeri né niente.
Ma tu l'hai più rintracciato, l'hai più viste queste persone?
No, mai.
Cioè, tu non hai mai più avuto nessun contatto?
No, l'unica cosa è che dopo di ciò cominciai a fare una ricerca per la mia vita di... comunque di cambiare lavoro, perché l'idraulico non mi piaceva già all'epoca, cioè comunque, mi sentivo loro, io me ne andavo da solo. a non mandare più di sentire.
Cioè, hai trovato, diciamo, una via d'uscita alla tua inquietudine che non ti andava più di fare quel lavoro di idraulico?
Sì, insomma, mi stancava troppo. Strano che poi io comunque, diciamo, tra l'altro essendo il figlio del principale, che come erano tutti mezzo capetto, non è che faticavo come tutti gli altri,
Beh, cioè, una bella vita, diciamo, dai, poi guadagna, un idraulico, diciamo, si vuole, guadagna come... bene.
Ma io considero che già nel 97 io prendevo 550.000 lire a settimana, che cioè, non è che erano pochi,
erano tanti,
ragazzo,
sì. Sì,
ragazzo,
ma fammi capire, questo incontro fulminante, incontro una signora con due telefonini in quegli anni lì, già una signora, quindi
sì,
ben messa dal punto di vista, diciamo, della vita, del lavoro, con un bambino disabile, tu passi tutto un pomeriggio con loro e non hai più nessun
no,
contatto, scompaio.
Delle volte tornai a Villa Panfili, chissà se per caso, perché comunque volevo rivedere il bambino, lei non è, cioè è stata molto delicata.
Ma non ti ha detto niente, come si chiama, che faceva nella vita, non ti ha detto nulla?
No, assolutamente, di lei non ha mai parlato, questo mi ricordo bene, tanto è vero, dico, beh, mi poteva tante, cioè i telefoni, magari mi lasciava un numero ogni tanto, ancora il bambino, invece non mi sono permesso, perché
e anche il bambino non ha più saputo niente, se solo si chiamava Jacopo,
Jacopo. L'ironia della sorte è che il bambino che io amo adesso, quello che ho a cuore, lo sai che dici, i bambini sono tutti uguali, però c'è qualcuno che il cuore te lo tocca sempre di più degli altri, non dire che dicono tutti uguali, sì, tutti uguali, però c'è sempre qualcuno che a me fatalità è sempre quelli un po' più in difficoltà, sia come famiglia, che sia come economia, come tutto. E fatalità, io lavoro da 4 anni, ce l'ho fisso io e Jacopino, che poi ti farò vedere una cosa, uno scherzo.
Quindi un altro si chiama Jacopo.
Fatalità, Jacopino. Io chiamo Jacopino, chiama Jacopo, chiamo Jacopino perché è piccolino, no? Però c'ha 10 anni, 11.
Quindi fammi capire, tu da allora sei andato da tuo padre e hai detto, oggi ho passato tutta la giornata con un ragazzo disabile. E da quel giorno com'è cambiata la tua vita?
Io ho detto, vabbè, però io domani pure non vengo, nemmeno dopodomani, perché vado a cercare, voglio andare a parlare con queste cose, e sapevo di queste cooperative, di questi centri, oppure del volontariato, comunque tanto i soldi non mi sarebbero mancati, volevo fare. E iniziai con un po' di volontariato così, ma niente, è durato nemmeno 2 giorni, perché poi mi hanno messo comunque ho fatto con Urega, con tutte le cooperative, ho cominciato a fare non le assistenze, ma come poi portare i pulmini, e facendo l'assistente sul pulmino.
Qui ti hanno messo, diciamo, ti hanno preso subito a lavorare in questo settore di assistenza.
Sì, dopo un giorno o due, dopo aver parlato con la
vabbè, sai, un settore dove c'è sempre grande bisogno, non è che sono tanti,
sì,
che gli va di farlo.
E quindi, vabbè, e cominciai così.
Hai cominciato a fare l'assistente a bordo del pulmino, quello che tieni ragazzi.
Sì, l'autista pure, perché avevo i patenti, in mancanza, se un autista si ammalava mi mandavano un altro ragazzo, che però ragazza che puntualmente, insomma, magari da dove pescavano, e quindi, ma mica per loro, però io, cioè, comunque mi dicevo questa mazza, no, io li leggo, perché comunque sentivo già...
Cioè, quelli devi sistemare le carrozzine nel mezzo.
Certo, la paura, sì, nel mezzo, i ganci, con la cricchetto, fatti bene, cioè, io devo essere sicuro, che ne so, perché vedevo, dice, ma dove va il gancio, già che mi dici così, e io mi prendo in colpo.
Ale, allez, allons, allons.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Tuo padre gli hai detto che non lavoravi più con lui, penso. No. già comunque non è che gli avrà fatto piacere, perché una famiglia di idraulici, uno che diciamo sì, cambia vocazione.
Guarda, lui è, ti ho detto, una persona forse anomala in questo, vuoi la sua cultura, vuoi che ha girato il mondo e poi di conseguenza...
Ha girato il mondo tuo padre, sì, come
cavolo? Abbastanza, ha lavorato tanti posti e poi c'ha una buona cultura, diciamo, non è, sai, tanti io conosco, solo quello, solo quello, vado.
E uno pensa che gli idraulici sono ignoranti, non è così.
No, sinceramente parlando di mio padre, perché no, sia culturalmente, letteralmente, ha letto tanto.
Diciamo, tuo padre aveva un'azienda, non è che faccia proprio.
Sì, no, però i lavori quelli più seri, impegnativi, era prettamente lui, non voleva quelli proprio, ecco, quando fa impianti a livelli industriali, ecco, una macchina da Bulgari. 300.000 frigorie, scendono dei tubi importanti, saldatura a vapore, lì cambia tutto, lì idraulico.
Beh, il lavoro termico. Specializzato, è vabbè, molto più di un idraulico.
Lui è termico, non è un idraulico, è proprio termico, con i cannelli, poi ci gioca a palla, vederlo
organizzato. Una centrale termica, è capace a fare le centrali termiche.
Sì,
e quindi la mattina lui, con quanti fratelli avevi?
Noi siamo tre e in più c'erano tre cugini che lavoravano con noi e altri due sì che lavoravano sempre.
Quindi una
con
decina
noi.
Di persone uscivano con le sì. cagne e gli attrezzi a fare gli idraulici.
Sì, sì,
e tu uscivi a guidare i pulmini a lavorare con i ragazzi disabili?
Uscivo così e poi, ma io già alle 9:30 avevo finito. Poi quando tornavo a casa andavo a fare o magari volontariato a chiedere così o mi fermavo nell'istituto Leonardo Vaccari così. Ma così, tanto per, non per lavoro.
Ancora diciamo era una passione, lo vedevi come una cosa da volontà.
E c'erano i ragazzi, le giorni risate.
Ma qual è stato diciamo il motivo per cui a un certo punto questo è diventato un lavoro? Perché adesso fai questo lavoro, mi sembra di averlo.
Sì, siccome è tantissimo, già sono quasi 18 anni, se non di più. E ho cominciato che poi ho saputo che no, era un mondo sconosciuto che mi ha subito diciamo, ma sai che potessimo Francesco di voi segnare per le colonie, fanno le colonie estive, che sia, è tutto un mondo nuovo e mi sono cominciato a documentare, a fare un po' di esperienza lì, conoscendo i ragazzi con cui sarei partito per la prima volta, che poi alla fine mi hanno mandato a Marina di Camerota, bellissimo, che è stato più una vacanza che un lavoro, rapporto uno a uno con un ragazzo insomma abile che... E via, però con delle problematiche.
Ma sei formato, hai studiato, hai fatto dei corsi?
No, l'inizio no, quando ho fatto queste cose no, però avevo già comunque avevo fatto del volontariato, che poi viene scritto tutto se tu sei stato lì, e il fatto che hai fatto le riservate, che comunque eri assistente di bordo dei ragazzi che venivano lì, e partii così con tutta la ciurma, tutti insieme andavamo lì e siamo andati la mia prima colonia. Dopodiché ho cominciato a farle tutti gli anni e in più a fare delle sostituzioni all'interno dell'istituto della Leonardo Vaccari e facendo dei corsi, cominciando a fare una formazione seria all'interno, pagato dalla cooperativa o dall'istituto. C'è un bel teatro all'interno dove facevamo tutte
le cose. Ecco, c'è stata qualche conoscenza fondamentale in questo mondo che poi ti ha aiutato, ti ha aperto le porte, ha fatto capire?
A me certo no, ma il fatto che la cosa che è quando cominci a vedere quei gravidi oppure le cartelle cliniche che tu non le puoi vedere, però ti spiegano bene le problematiche o quello che succede nella disabilità.
Cioè avevi casi molto molto gravi, molto particolari.
Sì, all'inizio sì, e lì infatti mi sono formato tanto, quindi non avevo il problema se poi un bambino, cioè riconosco uno scatto, se diventa bene, se comunque comincia a avere delle palpitazioni che non sono frequenti sui respiratori, cioè, diventa tutta un'altra cosa. Però a prescindere quello è stato tutto un vento poi che ha portato proprio, che mi dava gioia, e alla fine questo è, poi mi hanno preso in regola, cioè fisso. Adesso invece sono con l'AIS perché sono veramente speciali.
Senti una cosa, ma una tua vita privata sei riuscito a metterla insieme, hai una famiglia? Come?
Sì, perché poi ho conosciuto mia moglie che lavorava lì dentro all'Istituto Leonardo Vaccari,
Ah, quindi diciamo l'amore è sbocciato tra le persone che voi assistevate insieme?
Sì, lei ce l'ha avuto, lei secondo me ce l'aveva 32, lei era proprio lì.
E lei cosa fa? Lo stesso lavoro fa tuo?
Sì, lei è dottoressa sua, è educatore.
Ma ci stava la prima, ci stava lei?
Sì, da molto, ha voglia, molto prima, 10-15 anni prima di me.
Quindi com'è scoccata diciamo questa attrazione fra...
Ma noi ci siamo conosciuti per via traverse tramite altre amicizie, fratelli, ci siamo rincontrati e io ho detto, poi... E lei mi parlò che lavorava lì, dico, ma io ogni tanto vado, però non l'avevo vista perché il secondo piano è un po' particolare, come un buco, non possono entrare tutti col fatto che ci sono dei gravi, alcuni anche molto violenti potrebbero essere, sono... E quindi non è aperto a tutti, quindi non vedi chi sta lassù a lavorare, non sai quello che.
Insomma, il reparto di quelli molto gravi che occorrono operatori specializzati.
Quindi mi racconta questo, io dico, ma io ho visto, sono passato delle volte, ho fatto così, oppure iniziai con queste riservate così, io ho detto, ho fatto. Ah, ho capito adesso, parlando, e poi tramite altre amicizie che conoscevamo abbiamo cominciato a frequentarci così, che per fatto lavorativo, per me comunque dico vabbè, noi vengo... Però lei è una donna molto, se io la chiamavo brasiliana ma è tedesca, italo-brasiliana ma è tedesca, io la chiamo perché no, non si è mai messa in me, cioè io poi dico, ma senti, ma magari puoi dire che magari mi fanno fare una prova senza io. Cioè, guarda, chiedimi tutto, ma io ho un'altra dimensione delle cose e del lavoro.
Non voleva raccomandarti, ecco.
No, mai, non l'ha mai fatto, non lo fa ancora adesso, dopo 16 anni di matrimonio, se c'è bisogno di qualcosa, è fatta così, e non gli posso dar torto.
Poi ti rendi conto, è il secondo incontro fatale nella tua vita, legato all'ambiente delle persone disabili, che per puro caso ti trovi anche una moglie... che alla fine fa quella che è la tua vocazione vera.
È quello, no, ma lei poi è peggio di me, perché lei proprio, capirai, lei, te l'ho detto, potrebbe guadagnarti anche in altri posti, come me, più o meno una storia simile girata, no? Perché lei con quello che ha, gli attestati che ha, il suo curriculum, dove va, guadagnerebbe il doppio, ma niente è legato a lì, e per lei sono...
Cioè cos'è che viene legato a questo posto, dove, insomma, ci sono... persone con problemi veramente molto gravi, sono
sì, ma non solo, ma pure le difficoltà relazionali con i colleghi, con tutto, non è semplice come ambiente lavorativo, alla fine.
Beh, sai, tu parli con entusiasmo di un lavoro che di solito, se vedi filmati tante volte quando fanno irruzione in questi posti, che ci sono delle denunce, vedi che è importante sia un personale formato e che senta anche la responsabilità di questo lavoro.
Guarda, io sono rimasto perché fatalità, non so, vuoi la fortuna, vuoi il buon karma, non lo so definire, ma mi sono trovato praticamente il gruppo che adesso che ci lavoro da 3 anni così, c'è Mirko che è una persona stupenda, che è appassionato di musica, ma oltre che è molto formato, cioè ha tutti i requisiti, è una persona... E lui e c'è un altro Tommaso che suonano insieme, fanno i bambini con la chitarra, col pianoforte, con l'armonica, e hanno portato proprio, cioè tanto che loro lavorano in questo ramo, anche loro sono più di 15 anni.
Qual è il tipo di lavoro che fai? Cioè, fai anche un lavoro di tipo pratico assistenziale, penso, in queste persone?
Certo, come no, è normale che quello lo fai soprattutto perché stai lì, poi c'è... devi assisterli, devi cambiare.
Sono persone non autosufficienti, nel senso di pensare a tutto, alla caligenia, queste cose qua.
C'è soprattutto, quella è la prima cosa che uno fa, e poi c'è la didattica, che un po' fanno le maestre, il resto la continuiamo noi con la musica, con i giochi, con le torri, e la soddisfazione che noi so.
Senti, ma con le famiglie di questi ragazzi, di queste persone, che poi sono anche di tutte le età, non sono solo piccoli, mi sembra. Che tipo di rapporto hai con le famiglie? Come li vedi?
Guarda, il rapporto con le famiglie, io come al solito, vedi, avendo questa apertura, non numeri, mi dicono ci parlo, ci sentiamo, oppure che ne so, l'estate quando per tanto tempo non li vedo sono andato addirittura magari a trovarli così, no? Però diciamo che non è proprio consentito nel nostro ruolo, perché poi il ruolo, la professionalità, potresti comunque dire, loro pensano che vedono delle cose, quindi tante cose magari...
Quindi è meglio tenere diciamo distanti i due mondi.
Sì, avere comunque, ma io non ci riesco, e quindi per questo ho avuto tanti cacciatoni da tutti, anche dove lavoro, io non ci riesco, io non è che mi affezioni, mi viene spontaneo, cioè
perché
io
espongono il problema, cosa succederà ai figli quando non ci saranno più genitori, nessuno mai...
Capito, anche quello. Quello è un problema poi che viene ancora... Tante, però io ho capito che comunque dicono che per questo lavoro, cioè secondo loro, cioè, è come se, non che io non sia portato, come posso dire, sei portato in tutto, sai fare tutto, conosci bene tante cose, però c'è il cuore che un po' meno.
Beh, ma quando finisce il tuo orario di lavoro nel posto, diciamo, dove lavori stabilmente, fai altre cose per te oppure questa è la passione che ti occupa tutta la vita?
Dopo vado a fare, ho detto, cioè faccio le domiciliari con, cioè finito lì la scuola vado a fare i domiciliari, però delle volte fai un'ora, due, delle volte dici sei, delle volte cinque, il giorno c'è, perché tutta la mia famiglia è tanto, comunque mia figlia fino alle 4:30, 5 è impegnata anche con lavoro e con le attività sportive fino alle 6, mia moglie idem. Quindi...
Cioè la gente normale va a giocare a calcetto, va a prendere l'aperitivo per rilassarsi, tu vai a fare altro lavoro con i disabili.
Sì, poi dopo mi prendo pure aperitivo, perché no? Come no? Però non è quello, vai perché comunque fa parte del lavoro, ti chiedo, nessuno ti obbliga, dice vai, sono queste persone così, potresti... Come no? Io ho per esempio dalla Vacca di Stacco, poi me ne vado prima a San Pietro, poi vado alla Balduino, poi vado a Monte Mario, e dove devo andare, e poi conosci persone.
Senti,
fantastiche.
Ma tu mi hai fatto un confronto, tu mi hai raccontato la tua famiglia, no? Generazioni idraulici, i tuoi fratelli, i tuoi cugini, i tuoi zii hanno continuato a fare quel lavoro e lavoreranno bene, è un lavoro che ti dà soddisfazione. Ecco, qual è la differenza fra voi quando vi incontrate? Tu che passi la giornata, la vita fra le carrozzine.
No, io sono col più piccolo, che è Sandro, piccolo, vabbè, che ha sempre 33 anni, 34, non è, c'è 35 anni, da piccolo, io chiamo il piccoletto per modo da dire, che lui invece, pure lui, si è buttato proprio direttamente con due camion, si è comprato e ha fatto, pure lui non fa più l'idraulico, ma lo fa e dentro le case quando rimonta tutti i mobili, è bravissimo nei traslochi a montare armadi.
Beh, però l'attività imprenditoriale sempre, sì, diciamo, sì, un derivato del ramo del lavoro di famiglia. Quello,
sì,
che fai te non c'entra niente.
Un altro socio, no, è totalmente diverso. Per esempio mio fratello, io, sai che bello, dice, però io non ci riuscirei mai. Non ci riuscirei mai.
Ma dal punto di vista pratico, cioè ti è mai venuto in mente di fare il conto? Dice, vada, mio fratello guadagnerà, che so, 5-6 volte quello che guadagno io, ma forse anche più, perché se fa l'imprenditore,
sì,
non te ne importa.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman. Not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet. And I'd howl at your beauty like a dog in heat. And I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, am your man. Gotta sleep a moment on the road I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to.
Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Se tu avessi un sogno nascosto, ti piacerebbe fare? Metterti in proprio, aprire te una grande occasione.
Quello lo volevo fare con mia moglie e con, come ripeto, con Mirko e Tommaso, che sono delle persone.
Degli altri colleghi.
Sì, mi ci trovo benissimo in quanto veramente no, umani di più.
Ma come lo immaginereste noi, questo vostro posto, diciamo, di conforto per persone con problemi?
Un posto proprio dove ci sia la serenità, dove sia piano terra e dove ci sia fuori uno spazio verde. Perché abbiamo diritto tutti a una passeggiatina intorno, abbiamo diritto che quando è, e soprattutto che non debba chiudere 3 mesi l'anno, e in più avere degli spazi carini dove poter fare delle attività, dove c'è la persona, perché non sempre si può giocare, suonare, fare musica, perché ci sono delle patologie che poi alcuni si irritano, che può dare molto fastidio.
Certo, bisogna, per questo la gente deve studiare per fare questa roba, non è che si può improvvisare.
Quindi creare, io le chiamo le camere a stagno, creare delle cose, un ambiente molto tutto aperto dove si può insieme, si può disegnare, si riesce a fare qualcosa, chi può prendendogli la mano, anche uno scarabocchio, la qualsiasi, perché i colori, le cose danno emozioni e sensazioni, in più con la comunicazione aumentativa alternativa, con tutti i disegni, riuscire a far loro indicare, che già è un passo avanti, che è molto bello che ti indicano se devi andare in bagno, anche se poi c'è il pan, magari al panno non la fa, però hai capito che la fa, cioè per dire, no, che loro ti indicano che hanno fame,
cioè la maniera per farli comunicare in maniera alternativa, quelli che non hanno possibilità di esprimersi. No, ma interessante quello che hai detto, perché se pensi bene, tu parti, come si dice a Roma, per fare lo stagnaro e arrivi a pensare alle camere stagne, quindi c'è una linea di continuità alla fine. Dallo stagnaro alla camera stagna, è sempre roba di stagno alla fine.
No, perché c'è delle persone che hanno bisogno di assoluta tranquillità, dei bambini che vogliono stare comunque in totale serenità leggendogli una favola. E se di là c'è chi suona la chitarra, chi c'è il pianoforte, chi sta giocando con una palla e chi butta giù le torri di cartone per divertimento e ci ride e impazzisce per quello, ma quello invece magari si innervosisce, sta male.
Diciamo che è una bella storia, se penso la mattina una famiglia che esce per fare un lavoro, tutti uniti in quella che è l'attività principale, la vocazione famiglia, e uno che invece esce la mattina e va a occuparsi di persone sofferenti cercando di farle star meglio. Alla fine hai trovato una tua dimensione di felicità. Sì, c'è da dire che non è che facevi proprio un lavoro monotono, come te lo puoi immaginare, che esci la mattina a diciamo a riparare il lavandino. Facevi un lavoro di imprenditore e giravi il mondo, avevi possibilità di fare bei progetti.
Sì, sì, perché guadagnavo, no? Poi quando chiese a mio padre come ho fatto 18 anni, mio papà gli dice, prega, allora senti, facciamo la macchina, la patente, che poi che facciamo per regalo? Io, guarda, a me se mi fa un biglietto per Santo Domingo, io sono contento.
Vabbè, la tua era già una vocazione, diciamo, del viaggio.
Il biglietto aperto 2 mesi nel Santo Domingo, poi in Africa ultimamente, 13 anni fa, 12 anni fa così in Africa, lì si è ancora mosso, che già lavoravo però con i ragazzi speciali, lì mi si è mosso ancora di più tutto proprio. Lì
è, e cosa, quando eri andato in Africa?
In Africa sono andato, sono andato 13 anni fa, quando è nata mia figlia, perché sapevo che poi dovevo aspettare troppo tempo, era un desiderio che fare questo viaggio da tanto tempo, e sono andato in Africa, che sono stato lì, dovevo stare 20 giorni, alla fine sono stato 2 mesi.
E che hai fatto 2 mesi in Africa?
2 mesi in Africa, bello, Johannesburg, Victoria Falls, sono andato a vedere le cascate delle Livingstone, sono andato a fare tutti i percorsi, i giri, e in più c'avevo un cugino lì che non conoscevo, e quindi con lui poi...
Ma questo già avevi cominciato a fare il lavoro, diciamo, di assistente?
Sì, 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 e poi mi ha fatto conoscere, perché loro lì in Africa erano quelli per bene, sai che mi portava al casino e cose, senti, vabbè, ma l'Africa... voi c'è bella villa qui, tutto bene, dico, ma l'Africa dove sta? E allora poi lui mi ha detto, adesso ti faccio vedere, che lui parlava pure la lingua swahili, quindi
tuo cugino, potuto, questo un tuo cugino,
sì, ma ha potuto proprio portare nella terra proprio vera, no?
Che hai visto? Stato,
tra i bambini che bevono dai pozzanghere per terra, chi te corre dietro per vendere una gallina viva che c'è in braccio, e di tutto di più, dei bambini, e sono divertito in qualche villaggio.
Cioè, il tuo divertimento è cercare di conoscere, diciamo, le parti più svantaggiate,
beh,
dell'umanità.
Ma la terra, è certo che tu comunque vai in Africa, a volte al casino e dentro la villa tua, in piscine lussuose, allora me l'hanno a Miami.
Cioè, tanto per diciamo, ribadire la vocazione di famiglia, fare il,
sì,
un altro che ce l'ha fatta,
quella terra è talmente forte che quando poggi il piede per terra le vibrazioni diventano, non te puoi far distrarre, ma è lusso, è bello, a me piace, non mica che ne con niente,
certo,
che non mi piace andare a fare, no, mi sono divertito, o bere un whisky pregiato, mi sta tutto bene, però sto in Africa, cioè, volevo conoscere l'Africa.
Sì, ma sto tuo cugino ricco, quando gli raccontai quello che facevi te, che ti diceva?
Lui si è ammazzato da ridere, delle volte mi diceva una mezza parolaccia.
Cioè, sei coglione, una cosa del genere.
No, una mezza parolaccia. No, ma vieni qui, tu qui non ti manca niente, qui è tutto mio, perché c'avevano una fabbrica, la Steel Force, che era una fabbrica che...
Non ti è venuta la tentazione di andare dal parente ricco e rifarti una vita lì? No.
No, che ci faccio con loro? Non c'è niente.
No, se ci penso... È difficile far capire chi non conosce questo tipo di ambienti, io lo conosco. La tua una vita di estremo sacrificio, perché occuparsi tutti i giorni di persone gravemente disabili, in tutte le funzioni possibili e immaginabili della loro necessità di essere aiutati, è un lavoro pesantissimo.
No, ma come ripeto, io non lo trovo così pesante, sinceramente, anzi, io ecco, a me, ecco, è pesante stare dentro casa senza fare niente o andare a fare dei cose, ma comunque la gioia, devo dire, me la dava pure, come, cioè, ti dico una cosa per dirti, le sfaccettature, non so, io poi sono strano, tutti, insomma.
Beh, oddio,
secondo loro non so tanto normale.
Pochinino Nino, un po' di ragione c'è in questo.
Ma io non,
almeno secondo la mentalità comune, uno dirà, dice, ma che sto
però, per esempio, io vado, che ne so, la signora è sotto, per esempio, magari è pensionata, io vado a cambiare rubinetto, no? E la vedo tutta, viene lì, viene questo, allora che, ma che me ne viene, signore? Non si preoccupi, ma dai, la prossima, un bel caffè, sì.
Cioè, ti ripaga allora, con la gratitudine, fine.
Non, e allora dici? La vedo sorridere e vedo, come per dire, e meno male, che ne so, io so, perché conosci, no, nel palazzo o di che, sai, capito? Invece, certo, quando mi capita una persona che chiama, che capisco, approfittarsi, allora diventa un cane, diventa una persona.
Vedi che non è ritagliato proprio per fare l'idraulico. Ti immagini un idraulico, no, viene a casa e poi non ti fa pagare, ma non esiste.
Vabbè, ma sempre, ma come fai? Quella magari c'è 550 euro al mese, no? Ma chi, come fai? Ma chi sei? Tu gli dai 80 euro.
Ma tu c'è una vocazione diversa della vita, cioè, è il paragone che facciamo noi, capito? Che ne so, quando a me mi chiedono, mi fai una recensione per favore, tanto a te non ti costa nulla, dico sì, ma se viene il drago a casa tua a colarti il rubinetto, che fai, gli dici tanto non ti costa nulla, è il mio mestiere. Ecco, è il paragone che facciamo tutti noi, facciamo un lavoro di tipo intellettuale, che è facile che ci chiedano delle cose pensando che non sia un lavoro. E invece tu facevi l'idraulico e lo facevi per passatempo.
Sì, però quando vedevo che poi le persone come queste, pensionate, che sono le uniche che ti vogliono poi pagare per forza e magari darti di più di quello che ti vogliono dagli altri, di quello che costerebbe pure, capito?
Vabbè,
cioè, quella fa la differenza, capito? Fa la differenza, no? E io mi diverto, e poi magari, ecco, poi gli fai così, ha mandato su casa l'altra volta che lei c'ha una sorella che c'hanno un orto, una cosa, tutte le zucchine, le uova fresche, e un sacco di una cassetta di regali con le verdure. A me capire mi ha fatto molto più felice dei 50 euro, per dire, no? Verdure fresche, lo metto per mia figlia e poi sbaglio una mattina. Cioè, voglio dire, sono cose, capito? È diverso il tipo di vita che faccio. Tanti dicono, vabbè, se sta bene a te, ti piace a te. A me sì, io così sto bene. A voi ognuno ha la sua.
Io sono arrivato, per me il viaggio è finito.
Va bene.
Intanto grazie, okay, grazie della chiacchierata.
Allora tu scendi qui,
io scendo qui e ci sentiamo alla prossima. In
va
bocca
bene.
Al lupo e
no,
sono contento.
Magari non mancherà occasione che riusciamo a conoscere.
Ah, può essere.
Ci siamo scambiati
ci vediamo di più. E finalmente una persona contenta di fare un lavoro che tutti fanno come una cosa molto pesante che si fa, perché va fatta, ma è molto pesante. Tu la fai con leggerezza e quindi sei
grazie,
fortunato.
Grazie mille.
E anche fortunato chi sta con te. Ti saluto,
grazie
ciao,
mille.
A presto. Ciao.
A presto, ciao, ciao, grazie. Ciao.